buongiorno. La mia presentazione si chiama Le dinamiche della pandemia. Quello che cercherò di raccontare è come si può studiare il movimento del virus o i movimenti del virus nelle popolazioni a partire dalle caverne dei pipistrelli fino a quello che sta succedendo oggi e a quello che possiamo prevedere all'incirca per il futuro. Quindi affronterò tre temi che sono le interazioni tra le popolazioni umane e le caratteristiche proprie del virus, le caratteristiche intrinseche del virus. Mi riferisco prevalentemente a SARS-CoV-2, anche se molte delle cose che dico sono attribuibili anche ad altri virus. Poi, quali erano le condizioni preesistenti che hanno consentito la diffusione di SARS-CoV-2? Credo che ormai tutti sappiano che il nome del virus è SARS-CoV-2, il nome della malattia è Covid-19. E poi dirò qualche parola sul ruolo della geografia umana, per esempio la mobilità e i sistemi locali del lavoro nel favorire la diffusione della pandemia. Allora, per cominciare, ci sono diverse caratteristiche intrinseche dei virus e caratteristiche delle popolazioni che fanno sì che l'incontro tra i due dia origine a una epidemia o a una pandemia oppure a qualche cosa di più circoscritto o che magari si autolimita. Queste caratteristiche sono, per esempio, la capacità del virus di contagiare. La rapidità con cui il virus contagia, sappiamo ormai tutti che questa si misura attraverso l'indice R=0, nel momento in cui il virus incontra una popolazione interamente suscettibile, e poi R con T, che è la stessa cosa ma riferita a una popolazione che ha già incontrato il virus e in cui una parte si è infettata e soprattutto sono state messe in atto misure di contenimento. Quindi ci sono alcune caratteristiche tipiche del virus: la letalità, la capacità cioè del virus di portare a morte gli individui, e caratteristiche della popolazione. Nel caso di SARS-CoV-2 ci siamo trovati di fronte a un virus sconosciuto, con cui non eravamo mai venuti a contatto, e quindi l'intera popolazione era suscettibile. Il che ha generato un problema nuovo, perché era la prima volta essenzialmente dalla pandemia di spagnola che questo si verificava. Quindi lo svilupparsi dell'epidemia fino a diventare pandemia dipende da queste caratteristiche, cioè quanto il virus si diffonde rapidamente da una persona all'altra, condizioni di contorno, come per esempio l'influenza della temperatura, dell'umidità e così via, ma anche quanto è suscettibile la popolazione, e poi le dinamiche della popolazione, la mobilità della popolazione, quella che si chiama matrice dei contatti, cioè come le persone vengono a contatto fra di loro, in quale contesto, che si tratti della scuola, del mondo del lavoro, del supermercato e così via. Tutto questo condiziona quindi la dinamica, la velocità con cui la pandemia o l'epidemia si diffonde. Solo per fare qualche esempio di malattie virali, R=0, come dicevo, è la capacità del virus di contagiare le persone, indica il numero di persone che vengono contagiate a partire da un infettivo. E vediamo per esempio che per Ebola R=0 era relativamente basso, paragonabile a Covid, che ha oscillato agli inizi tra 2,5, 3,2, 3,4, nelle primissime fasi a Wuhan e in Lombardia, meno in altri luoghi, quindi si va da 1,4 a 3 o poco più di 3. Quindi ogni persona affetta da Ebola ne contagia altre due, ma la differenza sta nella letalità molto diversa, perché Ebola è un virus estremamente letale, che cioè porta a morte una quota molto alta di persone, ma si trasmette in modo diverso rispetto a SARS-CoV-2, si trasmette essenzialmente attraverso il sangue, le feci, quindi non attraverso l'aria. Ecco, queste caratteristiche R=0 e letalità fanno sì che la malattia si diffonda più o meno rapidamente, possa anche autocontenersi, perché se la malattia porta a morte la gran parte delle persone, se il virus porta a morte la maggior parte delle persone che contagia, ci sarà in qualche modo un autocontenimento. La malattia, cioè, non può diffondersi più che tanto. Ci sono poi altre caratteristiche, per esempio, quanto è facile identificare le persone contagiate. Se la malattia è interamente sintomatica, cioè dà origine a sintomi, non c'è una fase precedente asintomatica, sarà facile identificare i portatori e quindi di nuovo contenere, l'infezione. Con alcune malattie abbiamo invece il problema di una grande proporzione di asintomatici, ed è il caso di Covid-19, e anche di una breve fase in cui l'individuo è contagioso ma non è ancora sintomatico, mezza giornata, una giornata prima della comparsa dei sintomi in coloro che diventano asintomatici. Quindi a seconda di tutte queste caratteristiche è più o meno facile che il virus si diffonda nella popolazione. Voglio solo ricordare che i vaccini hanno avuto una importanza enorme nel debellare alcune malattie. C'è stato un periodo storico in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità era molto rispettata, era forte, c'era anche un consenso tra le grandi potenze. Lo dico facendo riferimento per esempio alla lotta contro il vaiolo, che è stata resa possibile da una cooperazione mondiale e capillare a livello di tutti i paesi. E il vaiolo è stato fondamentalmente debellato. Si è passati da 15 milioni di morti per vaiolo in un anno nel 1967 a zero morti oggi. E anche nel caso del morbillo, il morbillo è ancora ovviamente presente e provoca ancora molte morti nel mondo, e tuttavia il vaccino ha prevenuto circa 20 milioni di morti a partire dal 2000, tra il 2000 e il 2015, secondo una stima. Questo denota l'importanza dei vaccini, che sono stati indubbiamente una delle più grandi scoperte dell'umanità. Ancora a proposito dei vaccini, ricordo quanto alcune malattie che abbiamo combattuto con i vaccini in modo efficace provocassero gravissime conseguenze. Nessuno ormai ricorda, se non appartiene alla generazione nata, diciamo, durante la guerra o poco dopo, il cosiddetto polmone artificiale, che era una macchina, o polmone d'acciaio, che era una macchina per mantenere in vita bambini affetti dalla poliomielite, i quali a causa della paralisi dei muscoli respiratori, della cassa toracica, non potevano respirare. E quindi questi bambini venivano tenuti in vita all'interno del polmone d'acciaio. Ecco, tutto questo non esiste più. Queste sono fotografie del Servizio Nazionale Inglese, che mostrano, sono direi piuttosto agghiaccianti, in che condizioni venissero mantenuti in vita questi bambini. Conoscendo le caratteristiche di cui parlavo prima dei virus, come R con zero, la letalità e le modalità del contagio, è possibile costruire modelli predittivi, cioè predire come si distribuirà il virus, come avverrà il contagio, le dinamiche a livello di popolazione. Interessante perché si può fare un parallelo con la meteorologia, anche se la meteorologia è, come si vede adesso con la esperienza del Covid, molto più precisa nelle sue predizioni. D'altra parte il sistema del tempo atmosferico è anche più semplice. Per esempio non c'è una retroazione da parte degli umani. Mentre noi mettiamo in atto tutte le misure possibili per evitare la diffusione del contagio, dalla mascherina fino alle chiusure, e quindi agiamo volontariamente sulla diffusione del virus, non agiamo altrettanto sul tempo atmosferico, per cui è relativamente più semplice predire l'evoluzione del tempo atmosferico, almeno a distanza di ore o giorni. E questo viene fatto attraverso un sistema piuttosto complesso che si è sviluppato a partire dagli anni 70. Si è sviluppato molto rapidamente, soprattutto direi per motivi economici, commerciali. Era estremamente importante predire l'evoluzione del tempo atmosferico per attività come la navigazione, il trasporto aereo e tante attività produttive. E come avviene questo? Avviene attraverso una rete di sensori localizzati a vari livelli, anche gli aerei e le navi fungono da sensori, che raccolgono una grande mole di informazioni. Queste informazioni vengono analizzate con degli algoritmi da computer, vengono effettuate delle prime predizioni, poi queste vengono messe a confronto con ulteriori dati raccolti dai sensori, quindi le predizioni vengono corrette in tempo reale in modo che si arriva a delle stime sempre più precise e tutti i dati raccolti vengono immagazzinati. Mi sto soffermando sulla previsione del tempo perché dobbiamo costruire dei modelli predittivi per le malattie infettive cosiddette emergenti. Ormai sappiamo tutti che Bill Gates, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e altri avevano predetto che ci sarebbe stata una pandemia già diversi anni fa, ma non erano in grado di predire dove, quando e da quale agente patogeno. La predizione era relativamente semplice in termini generali, perché sono aumentati i contatti tra la specie umana e le altre specie attraverso per esempio la deforestazione, poi ci torno, ed è aumentato enormemente il trasporto di persone e di merci in modo esponenziale, per cui è molto più facile che un virus che origina dai pipistrelli nelle caverne della Cina si trasmette ad un animale intermedio o fa il salto di specie e poi si diffonda rapidamente in popolazioni anche molto lontane a causa dell'incremento, ma non solo di questo, dell'incremento della rapidità e del numero di trasporti. Quindi è necessario mettere in piedi un sistema predittivo che fa parte di quella che si chiama preparazione alle pandemie o preparedness, su cui molti stanno lavorando. Sarà un argomento a cui sarà dedicato il G20, per inciso anche l'Accademia Nazionale di Lincei sta redigendo un documento sulla preparedness in associazione con altre accademie scientifiche mondiali. Allora, modelli predittivi, non entrerò sicuramente nei dettagli tecnici, non è necessario, vorrei solo dare un'idea di che cosa sono i principali modelli predittivi, che cosa consentono di predire, quali sono i loro limiti, soprattutto quali sono le assunzioni di cui dobbiamo essere consapevoli. In altre parole, cosa c'è dentro la scatola nera degli algoritmi? L'algoritmo è una formula, diciamo in termini molto semplificati, che ci consente attraverso una serie di passaggi di elaborare i dati e arrivare a una certa, quella che si chiama inferenza. Per esempio, quanti saranno i casi di Covid ospedalizzati tra 15 giorni o tra un mese? Questa è quella che si chiama inferenza che noi facciamo, di natura probabilistica, che deriva da osservazioni di dati che vengono trasformati e elaborati tramite algoritmi. Ci sono tre tipi generali di modelli predittivi. Il modello SIR, è quello forse più comune, divide la popolazione in compartimenti. All'inizio abbiamo detto tutti sono suscettibili se il virus è nuovo, non l'abbiamo mai visto prima. Alcune persone si infetteranno, quindi la popolazione si compartimentalizza. Avremo un sottoinsieme di persone infettate, un sottoinsieme di persone, prima ancora delle infettate e delle persone esposte, perché uno può non essere esposto al virus, persone infettate, persone che si ammalano, persone che guariscono e persone che muoiono. E poi ci sono dei dettagli, per esempio quelli che si infettano e si ammalano diventano immuni per sempre o possono reinfettarsi successivamente. Ecco, a seconda di queste ipotesi o assunzioni che facciamo, dobbiamo cambiare certe parti dell'algoritmo. Quindi l'algoritmo di questo modello SIR consente di utilizzare dati sul numero di persone suscettibili, sul numero di persone infette, numero di persone malate, decedute, guarite e così via, per predire quanti nel prossimo mese affolleranno gli ospedali e i reparti di terapia intensiva. Un altro modello basato sugli agenti, agent-based, è un modello che simula i comportamenti degli individui, le loro azioni di tipo protettivo o anche la matrice dei contatti, cioè quanto sono frequenti i contatti tra le persone, dove si svolgono e quanto aumentano o diminuiscono il rischio di infettarsi. Spesso vengono utilizzati modelli ibridi che sono sia del tipo SIR sia di tipo agent-based. Come si può capire, tutti e due i tipi di modelli si basano su dati ma anche su assunzioni forti, e faccio poi qualche esempio basato sui modelli dell'Imperial College di Londra. Accenno molto brevemente a quelli che si chiamano modelli fenomenologici, che in pratica sono l'elaborazione di una equazione che descrive il fenomeno. Per esempio, la curva che si vede si riferisce ad Ebola, alla curva di crescita di Ebola nella popolazione, che è di tipo cosiddetto logistico, cioè c'è una prima fase esponenziale e poi viene raggiunto un plateau. E questo dipende da quelle caratteristiche di cui parlavo prima, intrinseche del virus e della popolazione. Bene, vorrei fare qualche esempio. L'Imperial College di Londra già a gennaio-febbraio dell'anno scorso, del 2020, ha elaborato diversi modelli predittivi. Tutti si trovano sul sito dell'Imperial College, mi riferisco a Covid-19 ovviamente. E questi modelli predittivi erano estremamente preoccupanti, molto drammatici, prevedevano centinaia di migliaia di morti in Inghilterra e in Italia, se non si fossero messe in atto le misure di contenimento. In Italia è scattato abbastanza rapidamente, ai primi di marzo, il lockdown. Senza quello, il modello dell'Imperial College prevedeva centinaia di migliaia di morti. Il modello aveva molte assunzioni e non voglio qui entrare nei dettagli, vorrei ricordare che alcune erano giuste. Per esempio il fatto che ci fosse un periodo di incubazione medio di circa 5-7 giorni, loro dicevano poco più di 5. Poi c'erano assunzioni riguardanti R con 0, per esempio per il modello per l'Italia sono basati sulle prime osservazioni in Lombardia. Per i primi modelli in Inghilterra si sono basati sulle osservazioni a Wuhan in Cina. Un problema importante era anche capire se la diffusione dell'infezione fosse omogenea nella distribuzione oppure no. In che senso? Nel senso che ci sono delle persone che sono super infettive, cioè danno origine a molti più casi, a molte più infezioni di quanto non avverrebbe nella media della popolazione. Si dice che il 20% dei soggetti infetti dà origine all'80% delle infezioni. Si chiama anche sovradispersione questo fenomeno e va incluso negli algoritmi predittivi. C'erano anche dei, almeno in alcuni dei primissimi modelli dell'Imperial College, alcuni elementi errati o discutibili. Per esempio si prevedeva una quota di asintomatici che era molto più bassa di quella che si è poi riscontrato nelle popolazioni. Gli asintomatici sono una frazione molto alta di tutti i casi infetti. Dicevo appunto che non mi voglio soffermare, allora prevedevano che 2/3 delle infezioni fossero sintomatiche. E oggi sappiamo che è il contrario, cioè che 2/3 o 70% sono asintomatici. E poi R con 0 era assunto come 3.1, come stimato all'inizio in Lombardia, ma poi si è decisamente attenuato. Sulla base di questo, i primi modelli dell'Imperial College hanno stimato anche l'efficacia del lockdown in Italia e hanno stimato quante morti sono state previste grazie al lockdown. Anche qui la stima è stata abbastanza imprecisa a causa delle assunzioni che venivano fatte. Non mi soffermo sui numeri, sono ormai largamente superati, ma vorrei dire che una certa discrepanza tra le previsioni fatte dai primissimi modelli e la realtà, le osservazioni, derivava dalle assunzioni che venivano incluse nei modelli. Non si poteva fare altro perché le conoscenze erano ancora limitate. I modelli sono stati via via affinati. Per esempio, questo è un modello prodotto da un gruppo di informatici dell'Università di Torino. È un modello SIR, cioè basato sulla compartimentalizzazione della popolazione in suscettibili, infettivi, guariti o deceduti. ma che si basa anche fortemente su assunzioni relative alla matrice dei contatti e quindi c'è una componente anche di agent-based model, cioè modello basato sui comportamenti degli agenti, degli individui. I quadratini con una colorazione in blu rappresentano la matrice dei contatti in diversi compartimenti, cioè in diversi settori della società, scuola, lavoro, famiglia, e il blu più intenso prevede una maggiore frequenza di contatti. Queste erano delle assunzioni che venivano inserite nell'algoritmo per arrivare a una certa predizione nelle settimane o mesi successivi. E questo è un esempio di predizioni effettuate da Pernice e altri informatici dell'Università di Torino, dove si considerano tra le assunzioni una diversa efficacia delle misure di contenimento, per esempio le mascherine, e una diversa frequenza di infetti nella popolazione. Allora, guardate per esempio l'ultimo riquadro in basso a destra, questa è la predizione, l'ipotesi più ottimistica, e cioè prevede un rapido declino delle infezioni. Qui avete poi una suddivisione denotata dai colori tra i decessi, le ospedalizzazioni e le infezioni, ma in ogni caso si vede un rapidissimo declino nell'arco di qualche settimana quando le misure si sono immaginate più stringenti, cioè una grande efficacia delle misure di contenimento e quindi una forte riduzione nella matrice dei contatti. Se guardate invece il riquadro in alto a sinistra, vedete che la curva continua a crescere ben al di là del periodo preso in considerazione e continua a crescere in modo importante perché si riferisce a una minore efficacia ipotizzata delle misure di contenimento. In pratica, questi diversi risultati dell'applicazione del modello indicano che le misure di contenimento e la riduzione dei contatti in vari modi, che includono il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, ma anche le chiusure e così via, le diverse misure di contenimento hanno efficacie diverse a seconda di quanto sono stringenti. Ecco, va detto che tutte queste misure sono efficaci, è molto difficile stabilire quale di queste contribuisce di più. Ma non si può dire che le chiusure non servano, per esempio. Qualcuno ha sostenuto anche recentemente che le chiusure non servano, le chiusure servono, ci sono molte prove di questo. L'Inghilterra in questo momento in cui sto parlando ha un numero di decessi estremamente limitato, qualche decina, al giorno, sicuramente grazie al vaccino, perché l'Inghilterra è stata molto efficiente nel vaccinare la popolazione, ma anche grazie a un lockdown molto restrittivo, molto severo. Ho insistito molto sulle assunzioni dietro i modelli. Quando guardiamo i risultati di modelli predittivi, dobbiamo essere consapevoli, lo ripeto ancora una volta, delle assunzioni, perché a seconda delle assunzioni otteniamo risultati diversi. E rimando a un articolo che abbiamo scritto con Andrea Saltelli e altri, che è uscito sulla rivista Nature a giugno dell'anno scorso, che mette in guardia appunto da una interpretazione troppo affrettata, semplicistica dei risultati dei modelli. I modelli vanno presi per quello che sono, cioè appunto modelli che includono ipotesi, includono assunzioni e sono condizionati dalla qualità dei dati. Questo è un altro capitolo che non affronto, ma dovrebbe essere considerato, cioè spesso non disponiamo di dati di qualità elevata per le nostre predizioni. Quindi nell'articolo noi mettiamo in guardia appunto da un utilizzo troppo semplice da parte dei politici, per esempio. I modelli vanno discussi direttamente con chi ne fa uso, vanno discussi nel momento in cui vengono costruiti gli algoritmi. Ed è un po' quello che è stato fatto, a mio avviso, in Inghilterra, cioè i modelli sono stati molto precoci, sono stati sviluppati dall'Imperial College, dove c'è una grande tradizione di modellizzazione delle malattie infettive, e discussi con la politica. Questo non significa che la politica abbia inizialmente compreso, perché sappiamo che il governo di Boris Johnson è intervenuto tardivamente con le misure che erano necessarie. Però poi invece la politica in Inghilterra ha ascoltato molto i tecnici e Infatti l'equivalente del CTS italiano in Inghilterra si chiama SAGE ed è costituito essenzialmente da tecnici e da scienziati. Come si diffonde l'epidemia riguarda anche le primissime fasi. Finora ho parlato della diffusione nella popolazione, quindi della dinamica della pandemia nelle popolazioni. Ma prima ancora dove originano le epidemie e le pandemie. Questa è una diapositiva di Fauci, ormai notissimo virologo americano, consulente della Casa Bianca, che tra l'altro aveva affrontato l'epidemia di Ebola, e questa diapositiva riporta le nuove malattie infettive emergenti dal 1981 al 2020. E sono indicate in rosso quelle totalmente nuove, come SARS-CoV-2, in blu quelle di ritorno, cioè quelle che si ritenevano circoscritte e che hanno di nuovo acquisito caratteristiche epidemiche. Queste sono epidemie, non pandemie. Sono ovviamente epidemie, perché l'unica pandemia dopo il 1981 è stata quella da SARS-CoV-2. E poi in nero sono indicate quelle dovute a bioterrorismo, che sono ovviamente pochissime, ma non tutte verosimilmente sono state identificate. Allora, cosa c'è alla origine delle nuove epidemie emergenti? Fauci è molto cauto nel dire che c'è o non c'è un aumento delle epidemie, anche se questo sembra verosimile, sembra molto verosimile che ci sia stato un aumento di epidemie emergenti, cioè da virus che prima non provocavano malattie infettive negli umani, perché per esempio gli agenti virali erano confinati agli animali e non avevano fatto il salto di specie. Le cause della comparsa di nuove epidemie e potenzialmente di pandemie sono molteplici, non c'è una causa unica. Mi soffermerei sulla perdita di biodiversità, che è uno dei fattori più importanti. Nel caso di Covid-19 ci siamo molto soffermati sul mercato di animali vivi di Wuhan, e questo è giusto perché quello è stato il focolaio di origine, anche se non è ancora stata ricostruita in modo chiarissimo la catena di eventi che ha portato dai pipistrelli delle caverne agli animali vivi del mercato di Wuhan alla trasmissione all'uomo. Quindi non è ancora certissimo che fosse coinvolto il pangolino come animale intermedio. Sicuramente i mercati di animali vivi sono una fonte di diffusione di epidemie, ma lo sono anche gli allevamenti. Gli allevamenti, come sappiamo, sono dei serbatoi di virus che danno origine periodicamente, per esempio, alle epidemie influenzali. Sono serbatoi di virus H1N1, per esempio, quello dell'influenza. In particolare sono serbatoi di virus gli allevamenti di pollame e gli allevamenti di suini. Coronavirus infetta i suini e ci sono state anche epidemie di malattie, una malattia emorragica nei suini di natura epidemica. Ma vorrei soffermarmi soprattutto sulla perdita di biodiversità, perché mentre siamo ormai tutti consapevoli dell'importanza del cambiamento climatico e della necessità di intervenire molto rapidamente e energicamente sul cambiamento climatico, soltanto di recente abbiamo acquisito la stessa consapevolezza per quanto riguarda la perdita di biodiversità, che è grave. Questo grafico fa vedere l'entità del fenomeno secondo varie stime. È grave e ha molteplici conseguenze per noi, per la specie umana. Una conseguenza, per esempio, è il fatto che la natura, diciamo, selvatica è una fonte di molecole che hanno dato origine e possono dare origine in futuro a nuovi farmaci. È una fonte importante di conoscenze che hanno poi delle ricadute pratiche, per esempio la produzione di farmaci. Oppure un'eccessiva semplificazione della nostra alimentazione legata a un numero limitato di specie vegetali o animali con cui ci alimentiamo ha un impatto negativo sulla salute. La varietà nell'alimentazione è fondamentale. Ma per quanto riguarda le malattie infettive c'è un'ulteriore conseguenza della perdita di biodiversità, che è questa. La biodiversità ci protegge dalle infezioni trasmesse dagli animali zoonotiche. Perché? Perché se nel mondo, sul pianeta, ci sono tante specie diverse, queste esercitano un controllo demografico reciproco, perché competono per le stesse fonti di cibo e di sopravvivenza. Controllo demografico reciproco significa che è più difficile che un'unica specie proliferi più che tanto, e se questo avvenisse invece, cioè se un certo territorio venisse occupato prevalentemente o interamente da un'unica specie, questo sarebbe dannoso perché quella specie potrebbe essere particolarmente suscettibile a un virus. Ugualmente i patogeni, i virus, batteri, parassiti e così via, vengono diluiti tra tante specie diverse se c'è una molteplicità di specie. Pensiamo a quello che sta avvenendo nella foresta amazzonica, dove la deforestazione, gli incendi e in generale lo sfruttamento della wilderness, della natura selvatica per scopi commerciali, fa sì che si verifica una semplificazione della natura, compresa la varietà delle specie. E all'interno della stessa specie la varietà genetica è un bene, per gli stessi motivi cui accennavo prima, cioè se c'è un unico tipo dal punto di vista genetico, un unico genotipo, a causa della selezione che abbiamo effettuato, è più facile che si verifichino fenomeni inattesi. Per esempio, quell'unico tipo genetico può essere molto sensibile a un virus. Questo è il rischio degli allevamenti di una singola specie, magari selezionata geneticamente. La maggiore suscettibilità a infezioni. O al contrario, un certo genotipo può essere resistente alle infezioni, ma non lo possiamo prevedere. Quindi la biodiversità è una ricchezza da molti punti di vista e non la possiamo mettere a repentaglio troppo facilmente. E finisco con alcuni riferimenti alla geografia umana. Ho parlato di popolazioni, ho parlato di geografia, nel senso di foreste e wilderness, natura selvatica. Adesso pochissimi accenni alla geografia umana, cioè come la distribuzione delle attività umane sul territorio condiziona la distribuzione anche del virus e il contagio. Ecco, c'è un concetto che è quello dei sistemi locali del lavoro, che viene definito dall'Istat in modo piuttosto efficace. I sistemi locali del lavoro sono fondamentalmente il modo in cui si presentano le attività produttive umane e hanno una distribuzione caratteristica nel territorio, nel senso che, per esempio, c'è una attrazione esercitata dalla città di Torino nei confronti del territorio circostante grazie alle sue attività produttive. E le attività produttive condizionano anche i modi in cui noi viviamo, gli stili di vita, la vita quotidiana di tutti noi. Quindi i sistemi locali del lavoro sono i vettori che fanno sì che certe aree geografiche esercitano un'attrazione sul territorio circostante. Il risultato è per esempio una mobilità maggiore verso certe aree geografiche o verso attrattori come la città di Torino. A seconda delle fasi dell'epidemia abbiamo visto diverse modalità di distribuzione del virus in relazione proprio a questi attrattori, che possono essere sistemi locali del lavoro, possono anche essere altre cause della mobilità. Per esempio, nella prima fase dell'epidemia il virus in Piemonte è arrivato fondamentalmente da est a causa della permeabilità rispetto al territorio lombardo. L'epidemia veniva fondamentalmente dalla Lombardia e dal Veneto ed è giunta da est. Ma invece durante l'estate è successo un fenomeno diverso, e cioè la seconda fase dell'epidemia è iniziata in modo abbastanza omogeneo e distribuito in Piemonte, soprattutto a causa del ritorno dalle vacanze degli studenti oppure delle badanti o di altre popolazioni, e non solo degli studenti naturalmente, il ritorno dalle vacanze. E quindi non c'era più quel gradiente da est a ovest, ma la epidemia nella seconda fase si distribuiva in modo più omogeneo. E questa è la mia ultima diapositiva, che fa vedere un fenomeno che è stato studiato da Dino Pedreschi dell'Università di Pisa, che riguarda ancora la mobilità. Quello che voglio dire è che la mobilità è un determinante fondamentale della distribuzione del virus nella popolazione, perché dà origine a quella matrice dei contatti di cui parlavo prima, e questa particolare diapositiva fa vedere come il numero di casi che si sono verificati nelle regioni italiane nella prima fase di Covid-19 fosse direttamente proporzionale al ritardo con cui è stato attuato il lockdown. In altre parole, nelle regioni meridionali in cui il lockdown è intervenuto molto tempestivamente perché c'erano pochissimi casi, il numero di casi successivi è stato molto ridotto nella prima fase. Invece, nelle regioni del nord, in particolare la Lombardia, dove l'epidemia era già presente quando è stato introdotto il lockdown, il numero di casi che si sono verificati successivamente è stato molto maggiore. Quindi la tempestività del lockdown è stata legata a quanti casi si sono poi verificati nelle settimane e nei mesi successivi. Ma a sua volta la tempestività del lockdown abbiamo visto che era fortemente legata alla mobilità. Questi dati provengono da un articolo sottoposto da Dino Pedreschi e altri a una rivista, in cui si esamina esattamente l'impatto della mobilità studiata attraverso i telefoni cellulari, attraverso la telefonia mobile, sulla diffusione del virus. Io mi fermerei qui, spero di avere trasmesso questa idea per cui la diffusione di un'epidemia e di una pandemia dipende da un numero molto elevato di condizioni che riguardano sia le caratteristiche del virus, sia le caratteristiche delle popolazioni, soprattutto la mobilità, e ancora prima come noi trattiamo l'ambiente. I danni di cui noi siamo responsabili nei confronti dell'ambiente, e mi riferisco ancora una volta alla deforestazione, agli allevamenti intensivi, alla moltiplicazione dei rapporti tra specie umana ormai largamente predominante e le altre specie. Grazie.
Buongiorno, a quanto pare ho ricevuto alcune domande alle quali adesso risponderò. Innanzitutto ringrazio quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare il video fino adesso, e tra l'altro volevo fare una correzione perché ho dato un'informazione apparentemente sbagliata, e cioè ho detto che dal 1981 non ci sono più state pandemie. In realtà l'ultima pandemia è stata l'asiatica nel 1957, mi riferivo al fatto che la diapositiva di Fauci considerava il periodo temporale tra 1981 e 2020. Comunque è un dettaglio. Allora, ho ricevuto le seguenti domande alle quali adesso cerco di rispondere. Non so se mi vedete in video, perché io non mi vedo, ma non importa. La prima domanda è: accennato al ruolo dell'OMS e la sua credibilità, esiste un problema di perdita di autorevolezza di questo organismo? Chiede la persona che formula la domanda, Viola Lopresti, penso anche ai movimenti negazionisti e Novax. Secondo me sì, c'è stata una riduzione della credibilità dell'OMS in questi ultimi anni o decenni. D'altra parte devo dire che questo è andato, si è verificato parallelamente a una certa perdita di credibilità delle istituzioni in generale. Non voglio imbarcarmi in una discussione per esempio sul populismo, sul ruolo che il populismo ha avuto anche e continua ad avere anche in associazione al negazionismo per quanto riguarda la pandemia, oppure i movimenti Novax. Quello che è successo durante la presidenza di Trump è evidente, e Trump era ha detto delle parole molto forti contro l'OMS. Ora, il mio personale punto di vista, che è il punto di vista di una persona che ha lavorato molto con l'OMS e che si tratti di un'istituzione ancora credibile, ancora autorevole, perlomeno perché si basa su una ampia rete di collaborazioni con ricercatori a livello mondiale, universitari e non universitari. In generale le linee guida emanate dall'OMS sono attendibili e naturalmente ci sono delle eccezioni, si sono verificati anche degli errori, ma non bisogna sacrificare in un certo senso la credibilità dell'OMS e soltanto a causa di errori che sono stati commessi. Io ho lavorato per esempio con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, specialmente per quanto riguarda la prevenzione del cancro da sostanze chimiche, l'identificazione della cancerogenicità delle sostanze chimiche, e su questo la branca dell'OMS che si occupa di cancro, l'Agenzia Internazionale per Ricerche sul Cancro, dagli anni 70 ha svolto un lavoro assolutamente indispensabile e che ha consentito a tutti i paesi, compresi gli Stati Uniti, di prevenire probabilmente molte decine o centinaia di migliaia di casi di cancro attraverso, se non milioni, perché se consideriamo il ruolo del fumo di tabacco o dell'amianto, arriviamo a milioni di casi, grazie alla sua attività di identificazione dei cancerogeni. Poi la seconda domanda è, molti modelli predittivi dichiarano di andare a un livello di dettaglio di quasi uno a uno nella riproduzione dei comportamenti della popolazione di riferimento. Ad oggi sono considerati strumenti attendibili nella pianificazione degli interventi e nelle politiche decisionali. Personalmente diffido di modelli predittivi che pretendano di arrivare a questo livello di dettaglio. Come spero di avere mostrato nella mia presentazione, i modelli predittivi partono da ipotesi che sono piuttosto generali. Sono, per esempio, qual è la proporzione di individui che porterà la mascherina, qual è la proporzione di persone che rispetterà le regole durante un lockdown o regole di altra natura. Quindi si tratta di considerazioni di popolazione, a livello di popolazione e in genere non strettamente individuale. Il mio esempio della previsione del tempo, delle predizioni del tempo atmosferico, voleva trasmettere quest'idea, cioè che i modelli possono diventare via via più precisi se li alimentiamo costantemente con nuovi dati. Quindi, se vogliamo, il modello di partenza, quello originario, può essere anche molto poco predittivo, perché per esempio applica all'Inghilterra o all'Italia l'R0 di Wuhan, ma via via che raccogliamo i dati, prima sul reale R0 nei paesi che ci interessano, poi sulla letalità della malattia e poi via via sui comportamenti delle persone, possiamo rendere le previsioni più accurate. Il problema che abbiamo in Italia, ma non solo in Italia, in tanti altri paesi, è che spesso ci mancano informazioni dettagliate, come richiede l'ascoltatrice, sui comportamenti. E oggi sarebbe molto importante sapere come si diffonde l'epidemia in Italia. Sappiamo che gran parte dei casi sono intrafamiliari, però la domanda è come arrivano all'interno della famiglia, come arriva il virus all'interno della famiglia, il ruolo svolto dal mondo del lavoro, io ho accennato ai sistemi locali del lavoro, il ruolo svolto dalla scuola, dai trasporti pubblici e così via. Ecco, sarebbe fondamentale avere informazioni, direi, empiriche e non soltanto delle ipotesi o delle assunzioni per migliorare i modelli predittivi. E purtroppo queste informazioni non ci sono, sono molto molto sporadiche e più volte noi epidemiologi abbiamo proposto di mettere in piedi, per esempio nella regione Piemonte, uno studio che noi definiamo caso controllo per capire appunto come si diffonde il virus, attraverso quali vie avviene il contagio, per poi alimentare i nostri modelli e renderli più predittivi. quindi rendere anche più efficace l'attività di tracciamento dei contatti e di prevenzione della diffusione dell'epidemia. Passo alla terza domanda di Lucrezia Spinardi. Secondo i modelli predittivi vi saranno altre pandemie nei prossimi decenni e se sì è più probabile che saranno portate, ma poi si ferma qui la domanda, manca un pezzo. Mi riferivo prima all'articolo di Fauci, che è un articolo molto bello di rassegna sulle pandemie e sulle epidemie. Fauci è molto cauto nel dire che c'è stato o non c'è stato un aumento delle epidemie, ma in realtà lo accenna abbastanza chiaramente, facendo riferimento al periodo temporale 1981-2020, in quel grafico, in quella diapositiva che ho mostrato, si mostra soltanto il numero complessivo di malattie infettive emergenti o riemergenti, o anche quelle dovute al bioterrorismo, numero molto limitato. Di per sé la diapositiva non accenna a un possibile aumento nel corso del tempo, ma l'articolo invece sostiene con molta cautela che un aumento c'è stato. In generale, come ho già detto, Bill Gates, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Osterholm, grande esperto epidemiologo americano, che è intervenuto nelle epidemie più importanti degli ultimi anni negli Stati Uniti, hanno sostenuto ripetutamente che ci sarebbe stata prima o poi una pandemia, ma che non si poteva immaginare da quale tipo di virus. Ci sono tanti virus molti, tra l'altro, sono ancora sconosciuti. Non sappiamo neanche esattamente quanti sono i virus nella cosiddetta wilderness, e però per quelle condizioni di contorno di cui parlavo nel video, e cioè la deforestazione, la costruzione di strade in Africa, nella foresta, lo sfruttamento del territorio, per esempio nell'Amazzonia, per l'allevamento di animali e anche per la coltivazione di foraggio, portano a un contatto intensificato tra gli animali selvatici, gli animali di allevamento e la specie umana, oppure gli animali dei mercati vivi, dei mercati di animali vivi. Quindi sono soprattutto le condizioni di contorno che stanno mutando, che si stanno modificando. A quelle che ho citato vanno aggiunti i viaggi, l'incremento dei trasporti, incremento che è stato in questi ultimi anni esponenziale. Tutto questo rende più facile il passaggio di virus da, per esempio, dai pipistrelli oppure dalle scimmie ad animali intermedi e poi alla specie umana. Quindi è molto probabile che vi saranno sicuramente nuove epidemie. Se acquisiranno caratteristiche pandemiche dipenderà da quelle condizioni di contorno, ma anche dalla nostra preparedness, cioè dalla nostra capacità di identificare precocemente dei segnali di possibile inizio di una pandemia attraverso sentinelle. È possibile nelle aree più a rischio, e che non sono poche perché non includono soltanto la Cina o il sud-est asiatico, ma anche parte del Sud America. In queste aree a rischio, e parte dell'Africa assolutamente, è necessario mettere in atto dei sistemi di sorveglianza delle sentinelle che consentano di identificare precocemente la comparsa dell'epidemia, magari da una nuova specie virale emergente, e poi bloccarla con i metodi più adeguati prima che diventi una pandemia. Quindi la preparedness, la capacità di predire le prossime pandemie è assolutamente all'ordine del giorno, come ho già detto, è uno dei punti che verranno discussi al G20. È probabilmente uno dei grandi argomenti che dobbiamo affrontare insieme al cambiamento climatico. La domanda dello spettatore anonimo successivo è collegata a questa, ma è interessante perché solleva un problema leggermente diverso, cioè le prossime pandemie saranno più probabilmente causate da virus o da batteri. La domanda è difficile. Le pandemie sono tipicamente causate da virus. Ma il problema dei batteri non va assolutamente sottovalutato a causa della resistenza agli antibiotici, l'antibiotico resistenza. Questo è un problema sollevato già molti anni fa da quello che si chiama Chief Medical Officer in Inghilterra, cioè il responsabile della sanità pubblica, del Servizio Sanitario Nazionale inglese. La comparsa di resistenza agli antibiotici da parte dei batteri, ricordo, è probabilmente risaputo, ma ricordo che i batteri sono sensibili agli antibiotici, i virus non lo sono. La comparsa di resistenza agli antibiotici è un problema molto serio e potenzialmente drammatico, nel senso che chi se ne occupa. Sono usciti dei libri interessanti come uno che si chiama Superbugs, Superbatteri. Chi se ne occupa sostiene che perfino un'operazione chirurgica banale, come nel caso di un'ernia, supponiamo, con la comparsa di batteri resistenti agli antibiotici potrebbe diventare mortale a causa della sovrapposizione di un batterio resistente. Quindi, ecco, non direi che si verificheranno pandemie perché le pandemie sono più facilmente virali, ma l'antibiotico resistenza è un problema anch'esso all'ordine del giorno e che tra l'altro ha diverse cause. Da un lato l'abuso o il cattivo uso di antibiotici che vengono somministrati per esempio ai bambini che hanno una malattia virale, un'influenza, per prevenire una superinfezione batterica, ma spesso in modo inappropriato. Quindi c'è un uso inappropriato degli antibiotici su cui bisogna intervenire con linee guida per i medici di medicina generale, per i pediatri e anche per i medici ospedalieri. Ma c'è un problema anche legato alla diffusione degli antibiotici nell'ambiente e nel cibo, antibiotici usati per esempio negli allevamenti negli Stati Uniti. Perché gli antibiotici, credo per motivi ancora sconosciuti, facilitano l'accrescimento dei vitelli. Quindi c'è una esposizione degli umani a basse dosi di antibiotici che generano resistenza, nel senso che facilitano la selezione di ceppi batterici resistenti, per cui le persone diventano suscettibili ai ceppi antibiotico resistenti. E quindi probabilmente mi posso fermare qui, spero di essere esaustivo, di essere stato esaustivo e spero che il video sia stato di vostro interesse. Grazie.